Io vi parlerò brevemente dell'impatto artistico di Karel Tole, così nel panorama italiano, ma non solo italiano. Karel Tole, che ci piace perché rappresenta un mondo di gusto, un gusto molto raffinato, un gusto molto personale, capace di trasmettere emozioni estetiche anche a chi normalmente è, diciamo così, digiuno d'arte, perché come ogni grande artista riesce a comunicare a molti livelli, quindi anche a un pubblico molto semplice, che non ha una preparazione tecnica in campo artistico. Karel Tole, col suo mondo, col suo bagaglio ricchissimo di gusto, arrivò in Italia tra il 1958 e il 59. Venne inizialmente da solo per esplorare un po' il mercato. Aveva deciso di trasferirsi dall'Olanda perché il paese suo natale aveva un mercato editoriale a suo giudizio troppo piccolo per lo sviluppo a cui stava pensando. Aveva già una quarantina d'anni all'epoca e pensando a un paese europeo allora in rapido sviluppo, credette di individuarlo in Italia e venne a fare un giro esplorativo delle case editrici di qua, delle case editrici perché lui, anche in Olanda, lavorava da molti anni come illustratore editoriale. Una professione che garantisce all'artista una continuità di lavoro e quindi la possibilità di farlo in modo esclusivo e professionale. Scelse di stabilirsi a Milano e non a Roma perché gli fecero notare e constatò personalmente che a Roma ci potevi stare bene se eri già finanziariamente sistemato, ma se dovevi invece lavorare per vivere, Milano era il posto adatto, anche perché era il centro dell'editoria. E lavorò inizialmente per Rizzoli in Italia. Innanzitutto vorrei dire che in Olanda la sua produzione era stata già ricchissima. Lui aveva studiato disegno alla scuola appunto di disegno del Museo di Amsterdam, disegno dal vero tra l'altro anche, aveva studiato e aveva già un bagaglio notevolissimo di esperienza. In Italia lo travasò prima nelle collaborazioni per Rizzoli, per cui illustrò vari classici italiani, Achille Campanile, faccio per dire un esempio, sperimentando nuove tecniche artistiche, sperimentando soprattutto il lavoro a colori e in quadricromia che in quegli anni naturalmente era richiesto da tutte le case editrici, mentre prima della guerra era possibile lavorare molto anche nel campo del bianco e nero, pur sempre restando nell'ambito editoriale. E poi, dopo aver lavorato qualche tempo per Rizzoli e anche per altri editori, Garzanti per esempio, ebbe la fortuna di incontrare una persona a sua volta di gusto, una persona ispirata, illuminata, che era l'art director della Mondadori di allora, una signora tedesca di nome Anita Klintz, che gli affidò sperimentalmente le copertine della collezione di Fantascienza Urania. Questa collezione aveva da poco perso il suo illustratore principe, un altro tedesco, Kurt Cesar, che però lavorava in Italia, e aveva provato a sostituirlo con l'illustratore fisso delle collane gialle di Mondadori, Carlo Iacono, che però non si era mostrato molto felice nel campo proprio specifico del fantastico e della fantascienza. Quindi erano alla ricerca di una nuova personalità. Karel accettò in via sperimentale, non sapendo affatto tra l'altro di che si trattasse, non solo non leggeva, ma non aveva mai neanche sentito nominare la parola fantascienza, accettò e da lì effettivamente però sviluppò con tale gusto queste tematiche che più che fantascientifiche in senso stretto nel suo caso erano fantastiche, a volte surreali, eccetera, da solo fondare ancora una volta un gusto, una estetica molto personale che non ha riscontro nel campo specifico, nel campo specializzato, neanche all'estero. Sono pochissimi gli illustratori veramente geniali. Sì, un vero capostipite. Ha inventato da solo, non conoscendo il genere e non essendo particolarmente amante del dettaglio tecnologico, che non rinunciava a disegnare, ma non era un disegnatore tecnico, Tole, allora non dico ha ripiegato, ma ha messo in luce, ha esaltato l'aspetto fantastico della fantascienza. In questo aiutato anche dalla tecnica di lavoro che gli veniva in un certo modo imposta. Lui non leggeva i romanzi, almeno nelle edizioni italiane di Urania. Ha raccontato più volte che per l'editore tedesco Heine, per cui ha realizzato un corpus altrettanto massiccio di illustrazioni, scusate, ah, è di là. Vabbè, sopporteremo per un attimo questo cicalino. Nel caso degli editori tedeschi gli facevano leggere tutto il romanzo, probabilmente lui era anche più familiarizzato con la lingua tedesca che non con la lingua italiana all'epoca. Nel caso di Urania, lui realizzava le sue copertine, questa forse è stata la sua fortuna, devo dire, in base a una decina di righe di informazioni fornitegli da Carlo Fruttero e Franco Lucentini, che erano allora i curatori della serie. Questo gli permetteva di lavorare di immaginazione al massimo, non era legato alla trama, se non in modo minimo, se non in minima parte. E molte sue copertine di Urania degli anni 60, il periodo iniziale, anche trionfale forse della sua affermazione, fanno vedere bene questo. Il rapporto con il testo scritto è minimo, ma la libertà che si sprigiona con una potenza veramente impressionante da quelle tavole è superiore, è eccelsa. È chiaro che chiunque guardasse quelle copertine ne rimaneva catturato e poteva addirittura trascurare la lettura del libro, che spesso era inferiore alla qualità fantastica dell'illustrazione di copertina, che era totale. Si succedevano copertine horror, si succedevano copertine raffiguranti extraterrestri inconcepibili, lui riusciva a visualizzare l'inconcepibile, dandogli però sempre una patina tra virgolette culturale. I suoi ispiratori erano non solo i grandi maestri del passato fiammingo, eccetera, ma a poco diventarono sempre più divertite le sue citazioni dai maestri del surrealismo. Quante volte è stato fatto il nome di Max Ernst o di Magritte nel citare, nell'individuare alcune delle fonti dell'inesauribile Cara Ettore. La popolarità conquistata sulle pagine di Urania, fece sì che cominciasse a lavorare anche per editori stranieri. Heine, appunto, per cui ha fatto moltissimi bei lavori, ma a mio avviso, almeno per quello che ho visto, perché naturalmente ho visto una piccola parte della produzione della Heine, ma c'è stato un tempo in cui Karel mi regalava con munificenza questi libretti tedeschi o strappava le copertine, mi dava solo le copertine, quindi un po' ne ho viste. E mi sembra che magari sia maggiore il rispetto del testo, ma forse azzarderei minore proprio la pura potenza liberatoria, fantastica che esce da quelle tavole. Comunque, un altro editore tedesco, Pabel, gli affidò una collana ultra popolare di romanzetti dell'orrore, che erano scritti da autori tedeschi con pseudonimi anglosassoni. Vampir Roman, per cui Karel poté mettere a frutto la sua passione, perché era un'autentica passione per l'orrido. A differenza di quello che avveniva con le copertine horror di Urania, che erano molto sofisticate, direi quasi cerebrali, anche nella rappresentazione dell'orrore, erano dipinte su carta nera che poi veniva grattata, in modo che comunque il fondo della copertina, pur nei colori smaglianti, era però cupo. Le copertine Pabel erano delle copertine di gusto più popolare, dove però Karel dispiegava una fantasia quasi ironica, unica, eccezionale nel dipingere mostri soprattutto grassi, obesi, come se fossero afflitti anche queste creature dell'aldilà o comunque di altri mondi, non so, magari avevano il diabete, spesso li illustrava con pappagorge incredibili, due, tre menti, 10 menti, occhietti porcini che spuntavano tra le pieghe della carne disfatta, eccetera, eccetera. E qualche volta ricorreva a soluzioni veramente crudelissime. Per esempio, una di queste copertine di Pabel, che trova poco riscontro con le copertine italiane, forse ce n'è soltanto una di Urania in cui vediamo una nidiata di topi che divora qualcosa e in mezzo al cerchio un unico occhio, quindi. Però per Pabel realizzò delle trionfali scene di orrore come quella per esempio di una carrozzina tutta sbrindellata, anche questa con dei topi che l'attaccano e possiamo immaginare il contenuto appunto della carrozzina. Col passare degli anni e anche col crescere della sua fama internazionale, Karel cominciò a collaborare anche con editori americani, un campo difficilissimo perché gli americani appunto avevano di solito la loro scuola di illustratori realistici, ormai negli anni 60, di ispirazione quasi cartellonistica e cinematografica, ma almeno uno di questi editori, appunto il ricordato Donald von Laim da Gianfranco Viviani, che era un appassionato in prima persona, usarono le copertine di Karel Tole con buonissimi risultati, a volte riproducendo copertine di Urania anche. E col passare del tempo il rapporto di Tole con Mondadori, che restava in Italia il suo editore principale, si ampliò, nel senso che cominciò a fare anche copertine per volumi, per volumi rilegati da libreria e alcune sono rimaste famosissime. Una, per esempio, il cui originale si è perso, Gianfranco ricordava prima, io non so se sia andata al macero, ma certamente l'originale si è perduto, era quella per la raccolta di racconti di Lovecraft, I mostri all'angolo della strada, la prima edizione, quella del 66, dove Karel aveva ideato una straordinaria visione che dal piatto della copertina continuava sul dorso e poi in quarta, di una città deforme, una città di mostri. E aveva non soltanto visualizzato le architetture assurde e non euclidee di questa città dalla geometria impazzita, ma aveva anche dipinto in qualche modo i suoi deformi abitanti. Il bello o il brutto era che assieme a questi obbrobri si vedevano però ogni tanto qua e là dei segni di indubbio gusto e civiltà, delle statuine riproducenti delicate figure di donne, dei frontoni di case vagamente georgiane dall'aspetto squisito e così via. Questo per dire che in Tole anche la rappresentazione dell'extraterrestre, del difforme, del mostruoso era però sempre legata a una precisa percezione del gusto, dell'ambiente civile in cui il difforme si propagava e di cui era parte. E visitando la sua casa, sia il suo appartamento di Milano in via Vittadini che la casa in cui poi si è trasferito a Cannobio negli ultimi anni sul Lago Maggiore, alcuni di questi oggetti riprodotti sulle copertine li si poteva vedere realmente in casa di Tole. Lui stesso raccontava di avere disegnato una memorabile teiera, la cui pancia poi riproduceva il profilo di Alfred Hitchcock, ispirandosi a una teiera che aveva in casa sua. La teiera era identica sulla tavola, aveva soltanto modificato la pancia in modo che prendesse il profilo di Alfred Hitchcock. Quindi sicuramente gli obbrobri e gli orrori di Tole nascevano dal gusto e nascevano dagli oggetti raffinati e squisiti che lo circondavano e di cui si circondava. Questo mi sembra un punto fondamentale sul quale dal quale non bisogna mai prescindere, perché con la fantascienza e con l'orrore si può facilmente andare incontro a un gusto del barbaro. Naturalmente è un gusto anche questo, una estetica barbarica, ma Tole ha sempre respinto questo aspetto che invece ha preso piede in certo cinema, soprattutto più recente, degli anni 70-80, e anche in certa grafica statunitense. Tole ha sempre respinto un'estetica del barbarico e ha sempre lavorato invece sullo squisito. Uno squisito che si può trasformare in mostruoso, ma che resta squisito, non di meno. È una categoria come un'altra del bello. Il bello sembra avere in Tole tali e tante di quelle sfumature che poi a poco si arriva al mostruoso. Che altro dire? Questa impronta che Tole ha lasciato nel gusto, l'impronta del suo gusto, naturalmente, non ha tempo. Per coloro che volessero sostenere che lui è un illustratore strettamente legato al Novecento, che ormai ci siamo lasciati alle spalle, eccetera, eccetera, no, queste sono balle. Secondo me, col passare del tempo, l'arte di Tole verrà sempre più amata, apprezzata, collocata nella sua giusta dimensione di grande principe dell'illustrazione. di uomo che ha avuto la fortuna, ha avuto anche delle sfortune, perché naturalmente i suoi rapporti con le case editrici non sono stati sempre rose e fiori, lo ricordava Viviani prima, anche il suo rapporto con Mondadori si è andato negli anni in qualche maniera, se non deteriorando, ma è andato incontro a varie tensioni però. Ma la sua fortuna è stata quella di poter operare ancora in un'epoca in cui il gusto contava qualcosa. Ecco, lui è stato scelto per ragioni di gusto. Mentre è inutile ricordare che oggi spesso nel mondo editoriale le cose si fanno raffazzonando, tanto per fare, e non certo per dettate da principi estetici. Come lui, altri grandi illustratori hanno visto la luce in quel periodo. Ricordo per tutti l'ungherese Ferenc Pinter, che a differenza di Karel, lavorava anche lui per Mondadori, a differenza di Karel non se la sentì di rischiare la professione freelance e si fece assumere da Mondadori, che così negli anni lo ha usato in tutti i modi, soprattutto per quella splendida collana che alcuni di voi ricorderanno degli omnibus gialli. Era un'epoca in cui personaggi dotati di un gusto potente come Tolle, come Pinter, potevano lavorare a pieno ritmo producendo capolavori a ritmo settimanale. Questo poi è un altro tributo al loro ingegno, alla loro capacità di sfornare meraviglie ogni 7 o 15 giorni. Oggi le cose non sempre vanno esattamente in questa direzione e quindi io direi rallegriamoci del fatto che per 20, 30, 40 anni invece siano potute andare così, chiudendo la grande stagione degli illustratori col pennello e aprendo quella attuale degli aerografi, dei computer, eccetera, che almeno per il momento lascerei ad altri giudicare.